Radio Emilia Romagna.
Mostre.
Frida e Diego, l'arte e l'amore. A Bologna una mostra sull'arte messicana del XX secolo nella collezione Gelman. Prima di essere Frida Kahlo è stata Frida Rivera, consorte dell'artista messicano con la A maiuscola, e prima ancora Frida, che deriva dal tedesco Friede, pace, nome che tradisce le sue origini, figlia di un fotografo tedesco di famiglia ebraica ungherese e di madre messicana di origini spagnole. Lo cambiò in Frida nel 1929, poco prima di sposarsi per la prima volta con Diego. Di pace ne ebbe pochissima durante la sua intensa e distruttiva vita. I due si lasciarono e si risposarono nel 1940, per lasciarsi e ritrovarsi ancora, fino alla fine, nel 1954. Si dice che le ultime parole nel suo diario siano state: «Spero che la fine sia gioiosa e spero di non tornare mai più». Invece no, cari ascoltatori. L'icona, l'eroina culturale, torna oggi a Bologna insieme agli altri protagonisti di quella che fu definita la rinascita messicana del XX secolo. Palazzo Albergati espone la collezione Gelman, tra le più importanti raccolte d'arte messicana di quel periodo, in cui primeggiano proprio Frida Kahlo e Diego Rivera. Il percorso espositivo, curato da Gioia Mori, parte con Diego, il rivoluzionario, disobbediente e controverso, trotskista tra gli stalinisti. Trotsky sarà ospite nella famosa Casa Sul nel 1937, e comunista tra i capitalisti. Un'arte impegnata la sua, con un forte intento sociale. Celebre fu il suo rifiuto di togliere l'immagine di Lenin in un murale commissionato nel 1933 dai Rockefeller nel Rockefeller Center di New York. I Rockefeller ottennero di distruggere l'opera, ma lui incassò tutto il suo compenso, una cifra importante, ben $21,000. Gringolandia, ovvero gli Stati Uniti, aveva pagato comunque il suo pegno alla causa. All'uomo delle epopee collettive si contrappone un'arte fatta di interiorità personale, quella di Frida, che diventa l'artista Frida Kahlo a partire dal 1939, con la sua prima personale, a Parigi, su invito di André Breton. Anche lei comunista, lo afferma con forza attraverso gli abiti che indossa, quelli tradizionali delle donne indie, figlie del popolo oppresso prima dai conquistadores spagnoli e ora dalle multinazionali americane. Quando accompagna Rivera a New York, la scambiano all'inizio per una zingara, la definiscono una bomba infiocchettata, piena di gioielli ed amuleti. Ma è con questa estetica che colonizza prima il Nord America e poi l'Europa. Nel 1937 è immortalata su Vogue, e il mondo della moda la rende icona globale. Inizia Elsa Schiaparelli realizzando sempre nel 1937 la robe Madame Rivera e continua fino ad oggi. In mostra sono visibili gli abiti dei più grandi stilisti del mondo che si sono ispirati a Frida, da Valentino a Ferré, da Maras a Gautier, che la omaggiò con una sfilata intera nel 1997. In patria, l'unica sua mostra personale arriverà nel 1953, l'anno prima della sua morte. Se avete visto il film Frida del 2002 con Salma Hayek, vi ricorderete della ricostruzione del suo tragicomico arrivo in ambulanza e poi adagiata sul suo letto, dove finalmente riceve l'omaggio del pubblico e della critica. Perché Frida è l'emblema della voglia di vivere intensamente, anche se distrutta nel fisico e nel morale. Ho subito due gravi incidenti nella mia vita. Il primo è stato quando un tram mi ha travolto e il secondo è stato Diego, scriverà nei suoi diari. L'incidente fu nel 1925, lei giovanissima, appena 18 anni. L'autobus che la trasporta sbanda, lei si spezza in tre punti la colonna vertebrale. Fratture ovunque sulle gambe, i piedi schiacciati, un corrimano le entra nel fianco e le esce dalla vagina. Le conseguenze la segneranno per tutta la vita, inclusa l'impossibilità di portare a termine una gravidanza, cosa di cui soffrì enormemente. Inferma a letto, inizia a dipingere. Se stessa all'inizio, il suo mondo, e poi l'amore, la sua ossessione, Diego. Lo rivediamo in un dipinto del 1943 con cui si chiude la mostra. Una specie di altare ci porta a venerare il suo autoritratto come Madonna, con il merletto intorno al volto percorso da una sottile ragnatela che forse vuole imprigionare quel Diego che ha dipinto al centro della fronte. E come sottofondo musicale il celebre brano Gracias a la vida, una potente dichiarazione di amore allestita in modo superbo.
Ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu
calle. E proprio del progetto di allestimento parliamo con Cesare Mari, che da anni cura tra le più importanti mostre in Italia e nel mondo. Come è stato concepito l'allestimento di questa mostra?
L'allestimento è stato proprio inizialmente concepito con l'idea di ricreare un ambiente messicano, quindi giocato molto sui colori tipici del Messico e in particolare con l'azzurro, che è il colore appunto che dà il nome alla casa di Frida e Diego a Coyoacán, città del Messico, cioè la casa azul. Quindi diciamo, mi sono rifatto un po' a questo luogo, a questa casa che peraltro ho visitato oltre 20 anni fa, quando ancora non era Frida Kahlo, non era ancora un mito, e quindi ho avuto la fortuna di visitarla praticamente da solo, mentre ora ci sono code chilometriche tutti i giorni perché è diventato un fenomeno di livello internazionale. Quindi mi sono un po' ispirato soprattutto ai colori. Colori che proprio anche nella mia formazione professionale ho scoperto in Messico. Proprio diciamo, negli anni 90-80, io ho già una certa età per cui ho iniziato a fare mostre nel 1980, le mostre si facevano tutte bianche o tutte grigie al massimo, ecco, si arrivava al grigio. Poi nel 95-96 ho avuto la fortuna di allestire una mostra in Messico, è una mostra, era il Tesoro Artisticos del Vaticano, a Sant'Ildefonso, Collegio di Sant'Ildefonso, e sono entrato in contatto con Mario Vasquez, che è il massimo museografo messicano, che era già anziano allora, ma che tuttora è ancora sulla breccia perché ha quasi 100 anni, ma è ancora vivo e vegeto e sta molto bene, e lavorando assieme a lui mi ha introdotto il colore. Mi ha introdotto al colore e da allora diciamo è una costante dei miei allestimenti, cioè proprio mi piace lavorare col colore. In questo caso poi secondo me era fondamentale, ecco, per ambientare, soprattutto per estraniare un po' anche il visitatore da quello che è l'ambiente di Palazzo Albergati, con palazzo rinascimentale, con delle trasformazioni settecentesche, e quindi aveva bisogno di una, diciamo, di un'ambientazione più non vorrei dire folcloristica, perché non è folklore quello che abbiamo fatto, però che rimandi immediatamente, anche emotivamente, ad un altro ambiente, ad un altro luogo. Ecco, e questo un po' è stato la base di tutto.
Avete anche ricostruito la camera di Frida Kahlo?
Sì, diciamo che abbiamo voluto ricostruire questo ambiente che allude alla casa, alla stanza da letto di Coyoacán. In questo caso io, riguardando le foto, le varie foto, mi sono riprogettato il letto, perché ovviamente quello originale si trova nella casa azul, e ho trovato un bravissimo artigiano che in pochissimo tempo, devo dire, è stato straordinario, Roberto Cecchi, in due giorni mi ha riprodotto l'armadio fedelmente, e poi un verniciatore, un vecchio falegname di 87 anni l'ha verniciato per dare la colorazione, diciamo, di legno antico, trattandolo addirittura con la gomma lacca come si usava in antico, riproducendolo fedelmente.
Grazie. Tutte le informazioni sulla mostra sono sul sito palazzoalbergati.it. Un saluto da Carlo Tovoli.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos. ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.